Signore, alziamo le mani nella tua presenza e adesso ti chiediamo che tu ci benedici attraverso la tua meravigliosa parola. Apri i nostri occhi dello spirito e dacci grazia di poter riguardare alla tua parola, affinché per essa veniamo illuminati, veniamo guidati, Signore, attraverso lo Spirito tuo Santo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il Santo di Israele, che vogliamo lodare, vogliamo benedire. L'Emmanuele, l'Iddio con noi, benedetti in eterno. Amen. Amen. Vi invito a prendere dalla prima epistola di Pietro, capitolo 2, dal verso 1 al verso 10. Ripeto, dalle Sacre Scritture, prima Pietro, capitolo 2, dal verso 1 al verso 10. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Deposta dunque ogni malizia ed ogni frode e le ipocrisie ed invidie ed ogni maldicenza, come fanciulli puro ranati, appetite il latte puro della parola, acciocché per esso cresciate, seppur avete gustato che il Signore è buono, al quale, accostandovi come alla pietra viva riprovata dagli uomini, ma dinanzi a Dio eletta preziosa, ancora voi come pietre vive siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offerire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per Gesù Cristo, per la quale cosa ancora è contenuta nella scrittura: ecco, io pongo in Sion la pietra del capo del cantone eletta, preziosa, e chi crederà in essa non sarà punto svergognato. A voi dunque che credete, ella è quella cosa preziosa, ma ai disubbidienti è, come detto, la pietra che gli edificatori hanno riprovata è diventato il capo del cantone, è pietra d'inciampo e sasso d'intoppo, i quali si intoppano nella parola essendo disubbidienti, e che ancora sono stati posti, ma voi siete la generazione eletta, il real sacerdozio, la gente santa, il popolo d'acquisto, acciocché predichiate le virtù di colui che vi ha dalle tenebre chiamati alla sua meravigliosa luce, i quali già non eravate popolo, ma ora siete popolo di Dio, ai quali già non era stata fatta misericordia, ma ora vi è stata fatta misericordia. Amen. È meraviglioso poter riguardare alla parola del Signore e poter in essa vedere giorno dopo giorno lo stadio d'avanzamento in cui la Chiesa va sempre avanzando per raggiungere quella meta meravigliosa. E giorno dopo giorno, stando sopra le Scritture, che sono la gioia della mia esistenza, mi rendo sempre più conto che i tempi si stanno avvicinando. Ora, cari nella grazia, noi abbiamo oggi qualcosa che è meravigliosa, la parola di Dio. Ed essa è la via per quanti vogliono realmente comprendere che ormai il Signore è alle porte. Alcuni pensano che passeranno chissà quanti anni. Io vivo questo momento, momento per momento. Io credo che questo può avvenire ora stesso, lo dico spesso e volentieri, perché per me la scrittura è ben chiara, mostrandoci che il Signore è alle porte. Non so, fratelli, quanto passerà esattamente, non so quanti mesi, giorni, quanti anni potranno passare, ma so una cosa: colui che dice cielo e terra passeranno, ma le mie parole non trapasseranno giammai. Nel modo in cui noi accettiamo questo Evangelo, nel modo in cui noi lo riceviamo, se lo riceviamo con gioia, se lo facciamo entrare nella nostra vita, se lo riceviamo con allegrezza, esso deve produrre per forza la potenza di Dio nella nostra vita. Non possiamo nascondere il fatto che abbiamo visto negli anni anime che, quando si sono avvicinati a Dio, saltavano nella presenza del Signore, sono stati battezzati, hanno avuto la luna di miele. E alcuni hanno continuato con questa luna di miele con Dio, ma poi altri invece, che hanno fatto, si sono raffreddati, Credetemi, fratelli e sorelle, i rapiti saranno quelli che manterranno il loro cuore caldo verso il Signore. Mentre io dormivo, dice Cantico dei Cantici, il mio cuore vegliava, perché è un fattore di amore. Dio rapirà soltanto la sposa che cerca lo sposo, che ama lo sposo, che cerca di compiacere lo sposo servendolo con tutto il cuore. Questa mattina mi trovai in un certo luogo e predicavo la parola del Signore, dove c'era una preziosa anima nuova, e ho avuto modo di predicare l'Evangelo. Sapete, quando ti trovi di fronte alle anime, almeno la mia esperienza è che cerchi di citare i versi giusti per poter riuscire ad entrare nel cuore attraverso la parola di Dio di quelle persone. Ed ero lì a riferirgli che la religione non consiste soltanto in quella che è la conoscenza letterale della parola di Dio, ma soprattutto consiste anche nella rivelazione dello Spirito di Dio. Atti capitolo 2, ed essi furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. E mentre parlavo di queste cose, ascoltavo anche lei che parlava con me. Ad un certo punto, quando abbiamo finito di parlare, mi disse: sai, dice, mi stai facendo ricordare una cosa. Questa notte, dice, io ho sognato che vedevo che mi veniva versato del latte addosso. Che significa questo? Gli dissi: fai una bella cosa, tu hai una Bibbia? Sì, dice, la leggo di tanto in tanto. Prendi quella Bibbia e ti cerchi nella parola di Dio quello che vuol dire quello che tu stai dicendo. Dice: io sono venuto per un'unzione e farò l'unzione, e l'abbiamo unta nel nome del Signore Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, in questa meravigliosa realtà, già nel mio cuore questa sera era maturo di volervi predicare il sacerdozio, il sacerdozio alla quale la Chiesa è chiamata. E quando andai a cercare, certo conosco, grazie a Dio, i passi della parola di Dio, ma sono ritornato proprio sui primi versi che incontriamo questa sera dinanzi a noi, che dice così: deposta dunque ogni malizia. Vedete, i bambini non ne hanno malizia, dobbiamo diventare come loro. Ed ogni frode, e le ipocrisie, ed invidie. Vedete che questo è un male terribile. Ed ogni maldicenza, non ne parliamo. Come fanciulli puro ranate, appetite il latte puro della parola, acciocché per esso cresciate. Fratelli, tutto quello che noi possiamo vedere realizzato non lo può realizzare l'uomo, non lo può realizzare la religione, ma neanche carne e sangue, ma lo può realizzare soltanto lo Spirito Santo, perché dov'è lo Spirito Santo, qui vi è libertà. Ed è lo Spirito Santo che ci attira a Dio, è lo Spirito Santo che trasforma le nostre vite. Ora, in questo contesto meraviglioso, io ho una nota questa sera da tirare fuori. Oggi molti pensano che il culto sia soltanto andare in chiesa, ascoltare la predicazione, ricevere quindi una buona predicazione e ritornare a casa portando nel proprio cuore quello che si è ricevuto. Ma non è solo questo, perché la Scrittura ci mostra questa sera che noi siamo un sacerdozio, siamo stati scelti da Dio per portare avanti un sacerdozio, ma un sacerdozio diverso di quello che noi pensiamo. Dice la Scrittura: e voi siete re e sacerdoti all'Iddio mio. Ma tutto questo ci porta di fronte alla grande e meravigliosa realtà dove Dio ci ha chiamati ad offrire dei sacrifici. Qualcuno dirà: quali sono questi sacrifici? Dobbiamo ritornare in mezzo ai fratelli ebrei? Dobbiamo riprendere i sacrifici del vecchio patto? Offrire torelli, offrire agnelli? No, dice la Scrittura: i vostri sacrifici sono spirituali, le vostre offerte sono spirituali, perché Dio non gradisce il bue ingrassato che andiamo ad offrire o l'agnello che andiamo a offrire davanti a Dio. Figura di quando noi diciamo: Signore, io farò questo, io farò quest'altro, io metterò fuori quello che è un sacrificio di andare la domenica in chiesa. Fratelli, vi immaginate se tra una coppia il fidanzato, la fidanzata dice: io farò il sacrificio di venirti a trovare il sabato sera? Ma vi immaginate che razza di fidanzamento ci troveremo? In chiesa si ci viene perché si deve sentire nel cuore, perché io mi devo svegliare e devo dire: salirò nella casa del Signore, come diceva Davide, per offrire all'Iddio mio, a colui che il mio cuore brama, sacrifici di lode e di ringraziamento. Il popolo di Dio è stato chiamato ad offrire sacrifici all'Iddio vivente. Ed è per questo che amo molto la domenica, dopo la predicazione della parola di Dio, presentarci tutti quanti e lodare il nostro sposo. Per noi c'è festa nel lodare, nel benedire colui che è la pietra angolare, la pietra di fondamento, dove tutti quanti siamo stati l'uno dopo l'altro edificati per formare che cosa? Per formare la casa del Signore, per formare un edificio spirituale all'Iddio vivente che è chiamato il corpo di Cristo, la sposa dell'Iddio vivente. Molti pensano che la chiesa descritta nella parola del Signore sia una struttura, e allora qualcuno potrà pensare, dice: allora questa è la chiesa dove noi ci raduniamo, è la chiesa, è questo che Dio sta parlando. Dio nella Bibbia non parla mai delle mura, ma parla del corpo, e il corpo siamo noi, dice la scrittura: voi siete il tempio dell'Iddio vivente. E dentro il tempio dell'Iddio vivente cosa c'erano? C'erano le lodi, i ringraziamenti, i sacrifici a colui che è l'Altissimo. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia, gloria a Gesù. Ma oggi sapete cosa avviene? Alle volte, quando penso a quelle cinque vergini avvedute e le cinque vergini pazze, sono molto simili. Tu puoi pure fare l'errore di non riuscire a identificare quale sia il vero. Ed è difficile, fratelli e sorelle, perché solo per lo Spirito puoi avere l'indirizzo, la rivelazione, la comprensione di ciò che è vero da ciò che è falso. Ma in questo cosa voglio dire? Che immaginatevi di trovarvi di fronte ad Abele e Caino. Alcuni dicono: sì, sai, sicuramente l'altare di Caino non era ben imbandito come quello di Abele, non è il mio pensiero. Io credo che addirittura l'altare di Caino era più imbandito di quello di Abele, ma mancava qualcosa di importante, mancava qualcosa di reale. Voi immaginatevi Caino che presenta le primizie dell'agricoltura, sta lì a presentare queste primizie a Dio, e riguardate l'altra offerta. Abele che prende l'agnello, quell'agnellino che aveva visto nascere, quell'agnellino che era stata la gioia in una di quelle mattine o di quelle sere, e che era venuto fuori e che lui magari nel suo sentimento avrebbe voluto sempre tenere con sé. Vedete l'attaccamento, il mettere le prime cose che noi abbiamo più care a Dio, andare lì e per rivelazione offrire il sacrificio a Dio, quindi andare ad uccidere ciò che aveva più di caro, cari nella grazia, e lo spargimento del sangue. Qualcuno potrebbe dire: sicuramente l'altare di Abele è troppo barbaro, è qualcosa di ripugnante dal lato di vista sociale, umano, ma in quell'altare c'era la rivelazione dello Spirito di Dio. Perché sappiamo che senza il sacrificio dell'agnello, era figura del sacrificio dell'agnello, noi non potremmo essere qui riuniti ad invocare il nome del Signore. E senza il sangue di Gesù Cristo nessuno potrebbe dire: io sono figlio dell'Iddio vivente, perché solo grazie a quel sangue abbiamo avuto accesso al regno di Dio. Ora, fratelli, cosa voglio dire? Che occorre un'offerta pura che sale attraverso noi all'Iddio vivente per poter essere accettato. Non conta l'andare soltanto in chiesa, non conta avere una buona predicazione, quindi non conta avere un altare ben imbandito, ma occorre che ci sia un cuore arreso, occorre che ci sia un cuore pronto ad offrire all'Iddio vivente il meglio di se stesso. Al tempo di Elia vi erano i profeti di Baal e i profeti del bosco, una grandissima organizzazione. Vi era Izebel e vi era Acab. Essi avevano il potere religioso e politico nelle mani. Elia era rimasto solo. Oggi uno dei predicatori moderni potrebbe dire: oh, ma il ministero di Elia è andato male, il ministero di Elia è stato una rovina, perché è rimasto solo, è stato un fallimento. Come mai quest'uomo è rimasto solo? E allora qualcuno potrebbe dire: è perché il suo messaggio è troppo duro, è perché la sua predicazione è troppo pesante, è perché egli predica sempre consacrazione e santificazione. Ed è rimasto solo, ha ricevuto quello che meritava, qualcuno potrebbe dire. E poi cambiamo, andiamo nella più grande chiesa che c'è. Oh, ecco lì, che innovazione, Izebel, la pastora, e abbiamo Acab, il re, alleluia, e quanti profeti, e tutto il popolo radunato. Allora questa è la vera chiesa. Ma la differenza dov'era? La differenza si vede nel fuoco. Quando? La stessa differenza la troveremo in Atti capitolo 2. Chi è che crocifisse Gesù? I sacerdoti, il sommo sacerdote, le religioni, la religione grande di quel tempo, noi gentili, pure noi. Qualcuno dice: ma io non c'ero, con i nostri peccati lo abbiamo crocifisso. Egli, alleluia, rimase solo. Gli stessi discepoli ebbero un momento di sbarrimento. Mi sembra di rivedere la stessa cosa che avvenne ad Elia quando la luce fu emanata e il diavolo in ogni modo e maniera cercò di spegnerla. Ma in Atti capitolo 2 verrà svergognato ciò che è falso, ciò che è soltanto esibizione, ciò che è soltanto carisma umano, ciò che è adrenalina umana, ciò che è fuoco dell'uomo e non fuoco di Dio. E così noi vediamo che in Atti capitolo 2 essi furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. E allora gli uomini, i religiosi di quel tempo dissero: ma guardate questi 120, noi siamo di gran numero, ma questi 120 hanno qualcosa che più che il numero, hanno la potenza dello Spirito Santo. Vogliamo applaudire il Signore. Molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti, e la differenza di un ministero sta nel fuoco della rivelazione della potenza di Dio. E così, cari nella grazia, quando Elia scese ed ebbe il confronto con i profeti di Baal e del bosco, la differenza fu questo: due altari furono fatti. Il primo cominciarono a saltare, a fare, a dire, tutto il popolo, potete immaginare, riguardava e credeva: sicuramente questo grande movimento avrà la vittoria, sicuramente riusciranno ad avere il fuoco dal cielo. Ma sappiamo che il vero fuoco, il fuoco autentico, cadde soltanto sopra quell'offerta che era l'offerta dell'uomo di Dio. Ciò che alle volte gli uomini vedono fallimento è la potenza di Dio che si sta per muovere. E quando si vedrà questo, si vedrà nel giorno in cui la tromba suonerà, e allora salirà nel cielo quello che per l'uomo era rigettato, quello che per l'uomo non era accettato, perché Dio ha realizzato sempre il suo piano e non il piano dell'uomo. Gloria al Signore. Ma questa sera volete immergervi insieme a me? Per qualche momento entriamo nel Tempio di Salomone, nel giorno della dedicazione. Come scende il fuoco, gloria al Signore? La maggior parte abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, parliamo in altre lingue, e magari alcuni dicono: vabbè, io già l'ho ricevuto. No, fratelli, quando il fuoco viene acceso, noi lo dobbiamo alimentare. Che senso ha accenderlo e poi farlo spegnere? Non ha nessun senso, fratelli e sorelle. Quanti di voi avete ricevuto lo Spirito Santo? Potete alzare le mani insieme a noi. Amen, gloria a Dio. E in questa meravigliosa realtà il fuoco è stato acceso, ma adesso dobbiamo continuare ad alimentarlo. Certe volte dicono: ma perché quando predichi butti voce? Ma non sono io che decido la tonalità della voce, neppure quello che devo predicare, credetemi, ma è lo Spirito di Dio, perché lo Spirito di Dio ha già detto attraverso il Cristo, quando venne sulla terra: non meditate a quello che dovete dire, ma in quell'istante io vi darò le parole. E lo Spirito di Dio dentro di noi, quando lo sentiamo che scende nella sua potenza, ci fa diventare come degli altari che devono per necessità esprimere. Tu vuoi andare a domare il fuoco? Voi sapete quanta povera gente è morta anche tra i vigili del fuoco, proprio attraverso che cosa? L'espressione: volevano essi aiutare gli altri, ma il fuoco non è qualcosa che con facilità si può controllare. Il fuoco dello Spirito Santo non vuole essere mai controllato dall'uomo, ma dice la Scrittura, egli vi conduce, e quelli che sono condotti dallo Spirito Santo sono figli di Dio. Fratelli e sorelle, in questa meravigliosa realtà è tempo che dobbiamo sempre più servire il Signore. Voi sapete che dall'inizio che ho cercato di lavorare, e in modo particolare dopo il decesso del pastore, abbiamo cercato di lavorare in ogni settore, in ogni modo e maniera, e grazie a Dio stiamo vedendo buoni risultati. Ma questa sera, prima che continui il messaggio, prendo l'occasione per dire qualcosa di importante. È tempo che alimentiamo gli altari. Perché notate, quando le anime si fermano, è un fenomeno che vedo, le anime cominciano a raffreddarsi, ma quando le anime evangelizzano, quando le anime servono il Signore, allora, cari nella grazia, quel fuoco scende dentro di loro. Ma se noi non stiamo fermi, se noi stiamo sempre lì a pensare tutti i problemi che ci passano attorno, noi permetteremo che il nostro fuoco si spegne. Ma noi vogliamo alimentare questo fuoco attraverso il servizio a Dio. E questa sera voglio dire, voglio formare in questo periodo dei gruppi. Quanti volete visitare le comunità, potete sin dalla fine del servizio darmi i vostri nominativi, i recapiti, perché faremo una squadra che visita le comunità e una squadra che visita le famiglie. Ci sono molte famiglie, molti anziani che hanno questa necessità di essere visitati. Datemi i vostri nominativi, perché è tempo che ci continuiamo sempre più ad impegnare per il Signore, proprio perché del continuo il popolo in questo tempo deve essere in comunione col Signore, affinché quando la tromba suonerà, quando Dio chiamerà il suo popolo, non saremo trovati seduti nella sedia, cari nella grazia, ma saremo trovati in movimento per l'Iddio vivente. Entriamo nel Tempio di Salomone. Tutto è sistemato, tutto è ordinato. L'uomo di Dio, Salomone, secondo la scelta divina, è lì. I sacerdoti sono in ordine. Tutto in ordine. Tutto secondo quello che era il materiale che era stato preordinato e che era stato ordinato. Ma se tutto si fermava lì, qualcuno poteva dire, è tutto in ordine, c'è la parola, ci sono gli uomini di Dio, ci sono i ministeri. Ma se tutto si fermava lì, fratelli e sorelle, rimaneva semplicemente qualcosa che ha apparenza di vita, ma che non può manifestare la vita che oggi noi conosciamo. In quel giorno necessitava che cosa? Il fuoco. Necessitava l'intervento di Dio dal cielo. E allora come? Come può scendere il fuoco? È l'esperienza che abbiamo fatto, io l'ho fatto quando ero piccolo e lo riporterò sempre con me in tutti i giorni della mia vita. Lo faccio ancora oggi, nel senso che ancora oggi so che lo Spirito Santo scende nella mia vita solo quando io lo ricerco, solo quando io lo invoco, solo quando io piango alla sua presenza, solo quando io lo cerco con tutte le mie forze. E quando eravamo piccolini ci riunivamo. Alleluia, vi immaginate bambini piccoli come mio figlio Davide e Jonathan, presi per mano e stavamo lì e incominciavamo a lodare il Signore. Sapete cosa ci veniva detto? Tu non devi pensare a niente, lo Spirito Santo ti battezzerà, devi solo lodare Gesù. E quella è una grande realtà. Quando tu devi ricevere lo Spirito Santo, non devi andare a fare chissà quale grande preghiera, devi soltanto mettere a disposizione il tuo cuore, perché è scritto, io sto alla porta e busso. Egli vuole entrare, non sei tu che devi richiedere, già Lui vuole darti. Devi soltanto andare da Lui e dire, ecco qui l'altare che deve essere riempito, io lo metto a disposizione, io metto la mia vita a disposizione, e il fuoco scende dal cielo. E così i sacerdoti cominciarono ad offrire, ad offrire, ad offrire, e non avveniva ancora niente. Ma quando quei sacrifici arrivarono al livello che conosce solo Dio, allora il Signore, alleluia, si mise in movimento dal suo trono e cominciò a scendere. E i sacerdoti a quel punto non poterono più neppure officiare, ma si gettarono per terra, perché la gloria del Signore, la nuvola del Signore era scesa in quel luogo. e la benedizione di Dio era in mezzo a loro. Quanti di noi questa sera vogliono essere riempiti di e più dalla potenza di Dio? E allora questa sera alzati in piedi e di al Signore: Signore, io voglio offrire sacrifici spirituali all'Iddio vivente, voglio essere riempito dal fuoco dello Spirito Santo. Alleluia, gloria a Dio. Vogliamo applaudire il Signore. Ora Meshaya Sanda la Mashei. O Brahma Kema Senda la Mashaya. Alleluia. Il fuoco di Dio è qui in mezzo a noi. Sento la presenza dello Spirito Santo. Alleluia. Se questa sera molti di voi starete in comunione, sentirete che l'altare si riaccenderà. Il Signore mi fa vedere che ci sono alcune anime qui presenti che da anni non lodate il Signore, che da anni non ricercate più il Dio, e molti altari sono quasi spenti, ma questa sera questi altari devono essere riaccesi, perché è tempo che la Vergine avveduta stia con la lampada accesa. La lampada deve rimanere accesa, perché solo così riconoscerai la venuta dello sposo, solo così riconoscerai che Cristo viene a te. Alleluia. Voglio invitare la corale a guidarci su quel coro meraviglioso che dice: fiume di pace. Il popolo di Dio, rimanete in comunione, e mentre canteremo lodate il Signore. E quanti volete ricevere da parte di Dio questa sera un tocco per la discesa dello Spirito Santo, o per essere ripieni ancora, potete venire qua davanti. Alleluia.